State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS con il quale, anzi nel quale andiamo in Russia perché si intensifica l'operazione ucraina, l'incursione ucraina in territorio russo. Zelensky parla di avanzamento nella regione del Kursk, classico gioco ballo dei numeri, mentre la Russia parla di 800 chilometri quadrati in mano all'Ucraina, Kiev invece parla di 1000. Per fare luce su tutto questo, sul perché e sui possibili sviluppi anche a livello diplomatico, siamo in collegamento da Mosca con il nostro corrispondente, il giornalista Giuseppe D'Amato. Intanto lo salutiamo, lo ringraziamo per essere con noi. Ciao Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Dunque, abbiamo parlato con te Giuseppe alla fine della scorsa settimana, quando questa operazione era appena partita. A questo punto cos'è cambiato e se ci sono degli elementi che ci possono far capire il perché Kiev sta continuando in questa incursione?
Gli ucraini sono entrati in territorio russo per cercare di levare pressione dal Donbass, dal fronte del Donbass, lontano un migliaio di chilometri, ma l'obiettivo di Kiev è anche quello di far sì che i russi siano costretti a ritirare delle truppe da quel fronte, dove gli ucraini certamente sono in difficoltà. L'avanzata nella regione di Kursk prosegue, ci sono fonti diverse a seconda di chi si legge o chi si ascolta, vengono dette le cose più diverse, ma certo è che gli ucraini sono entrati in quasi senza trovare resistenza e sono andati parecchio avanti, e insomma è una situazione estremamente complicata per la Russia.
E per quanto riguarda, ecco, l'offensiva, giusto per fare un confronto, secondo uno studio dell'Istituto di Studi di Guerra di Washington, per fare un confronto, la Russia è avanzata dall'inizio di quest'anno, dal 2024, di circa 1360 chilometri quadrati nel territorio ucraino. Le controffensive ucraine nello stesso periodo ammontavano a soltanto 20 chilometri quadrati, quindi nonostante si parli di una nazione, la Russia, che di chilometri quadrati ne ha più di 17 milioni, certamente comunque questi numeri sono significativi di un'operazione importante anche appunto a livello di sviluppo di eventuali trattative diplomatiche. Adesso Giuseppe, volevo parlare con te della strategia. Cosa cambia sia a livello militare ma anche a livello diplomatico? Partiamo dal contesto puramente militare.
Dal contesto puramente militare, diciamo che gli ucraini hanno cambiato la situazione sul terreno, perché adesso i russi saranno costretti a spostare truppe e hanno attaccato regioni che i russi pensavano che non l'avrebbero mai fatto, anche perché dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che non c'è un esercito straniero che osa entrare in Russia, e certo questo è uno shock dal punto di vista militare, perché cambia la situazione sul terreno e la Russia sarà costretta probabilmente addirittura a fare una nuova mobilitazione o parziale mobilitazione, e questo è un dato sicuramente importante, e l'economia russa potrebbe risentire una situazione del genere. La mossa ha una valenza psicologica, perché i russi non se l'aspettavano assolutamente. A difesa di queste regioni vi erano, ma questo era risaputo, dei militari di leva, e queste truppe d'élite, sembra addirittura fino a 20.000 uomini, sono entrati praticamente senza trovare resistenza e sono avanzate con una velocità incredibile, e questo la dice lunga sulla situazione sul terreno.
Io intanto ricordo a tutti coloro all'ascolto che siamo in collegamento con il nostro corrispondente da Mosca, lo storico e giornalista Giuseppe D'Amato, con il quale stiamo analizzando gli sviluppi dell'incursione ucraina in territorio russo nella regione di Kursk, Russia appunto. Cosa si dice in Russia, Giuseppe? Putin parla al mondo e parla di una vendetta che arriverà arriverà, gli ucraini la dovranno pagare cara. Cosa invece si, cosa circola nei giornali, nelle televisioni russe, qual è il sentimento?
Cosa è cambiato dalla strategia comunicativa? Questo è uno degli elementi da evidenziare, perché se prima non si dicevano cose particolarmente negative su quanto sta accadendo, adesso invece le televisioni federali sono state costrette a mostrare l'evacuazione della gente, però mostrano immagini abbastanza tranquille, diciamo, mentre ci sono alcuni canali semi-indipendenti i quali hanno trasmesso la disperazione della gente, sono 120.000 persone che sono state evacuate, sono dovute andare via, difficoltà, drammi veramente gravi, insomma c'è una situazione difficile anche dal punto di vista comunicativo, la gente che sta iniziando a comprendere che le cose non vanno bene, addirittura si è arrivata un'invasione di una regione russa, una cosa che non avveniva dalla fine della seconda guerra mondiale, insomma ci si rende conto che la situazione è molto più grave di quella che le autorità possono far sembrare. È logico che la popolazione ha la solita reazione, da una parte fa finta di nulla, dall'altra parte c'è quasi un tentativo di non interessarsi più a certi eventi. Questo perché ci si rende conto che la Russia si trova in una situazione estremamente complicata.
Per quanto riguarda invece le prospettive per un negoziato di pace, si è parlato dell'operazione ucraina indirizzata e strategicamente pensata per avere una posizione di vantaggio poi in eventuali negoziati successivi. Ecco, qual è il punto della situazione secondo te per quanto riguarda questo negoziato, che sembrava comunque essere davvero vicino prima dell'offensiva ucraina?
Assolutamente sì, c'era questa finestra che era, diciamo, si era iniziato ad aprire dopo il summit della NATO di Washington del 10 e dell'11 luglio. Successivamente c'era stato un primo tentativo di dialogo con il maxi scambio di spie e insomma si sperava nell'arco di uno al massimo due mesi, più o meno in concomitanza con le presidenziali americane, che insomma si arrivasse a questo negoziato. Adesso la domanda di tutti è se questa finestra si è chiusa oppure no. La sensazione generale è che sia ancora presto per dire che questa finestra sia chiusa, anche perché il dialogo tra virgolette fra russi e ucraini è un dialogo molto muscolare e in realtà gli ucraini hanno dichiarato: noi abbiamo fatto questo perché vogliamo che i russi cambino posizione. Il problema grosso è che i russi dal punto di vista negoziale continuano a essere più o meno sulle posizioni del novembre 2021, ossia prima dell'inizio della grande offensiva del 24 febbraio 2022. Quindi il problema era tentare di ammorbidire le posizioni russe e gli ucraini ci hanno provato in questa maniera, in maniera tale di utilizzare le zone occupate nella regione di Kursk, scambiandole con territori sotto il controllo russo. Quindi è quasi un tentativo, insomma, di riequilibrare la situazione, perlomeno così è stata fatta passare dagli ucraini. Insomma, vedremo nelle prossime settimane se la strategia di Kiev può essere considerata valida oppure sarà stata una scommessa persa.
Torniamo in Russia, Giuseppe. Prima abbiamo parlato dell'opinione pubblica, degli organi di stampa, del modo in cui questa incursione, questa spina nel fianco russo viene raccontata alla popolazione. A Mosca, però, in questi giorni, in queste ore, c'è Abu Mazen, il presidente dell'autorità palestinese, che ha visitato Putin in una visita che non era stata preannunciata. Ecco, perché secondo te questa visita si incastra proprio in un periodo in cui lo zar sembra avere altre gatte da pelare?
L'annuncio della visita è stato improvviso, l'abbiamo saputo praticamente con poche ore di anticipo. Putin rappresenta uno dei giocatori fondamentali in Medio Oriente, e anche perché ha grandi rapporti con l'Iran e con Hamas. E il presidente dell'autorità palestinese è venuto per parlare non solo della situazione attuale a Gaza, che si spera tutti possa andare verso un momento, verso una sua composizione, ma è venuto a parlare anche di questioni interne palestinesi, quindi rapporti con Hamas. Non dimentichiamoci che il capo di Hamas, Hanieh, è venuto più volte qui a Mosca, è stato ricevuto ai massimi livelli, e quindi insomma Putin ha una certa influenza proprio su Hamas, e probabilmente i due hanno discusso del futuro della Palestina e soprattutto dei possibili accordi fra al-Fatah e proprio Hamas.
L'ultimo punto che volevo toccare con te è una tua opinione riguardo a un articolo della CNN che mette in relazione l'incursione ucraina con l'operazione di Wagner di un anno fa. Sono eventi che CNN definisce straordinariamente simili nel modo in cui mettono in luce la differenza, l'abisso che c'è tra la patina di invincibilità del Cremlino, almeno quella comunicata, e la realtà sgangherata del suo potere. Ecco, sei d'accordo con questo paragone?
Certamente c'è una grande differenza per quello che riguarda la potenzialità delle forze armate russe, che sono certamente tra le più forti del mondo, però c'è anche una grossa differenza con la realtà del terreno. Una realtà del terreno estremamente complicata. Questo perché la Russia è un gigante con i piedi d'argilla. La cosa incredibile di questo paese è che servono milioni e milioni di persone per poterlo conquistare, e nessuno ci è mai riuscito, ma bastano poche migliaia di persone ben armate nei posti giusti dall'interno per poter conquistare il potere. Questa è una delle grandi differenze, una delle grandi caratteristiche di questo paese, ma questa cosa, poche migliaia di persone, l'abbiamo visto con la rivoluzione d'ottobre, l'abbiamo visto nel 93, 1993, la difesa di Yeltsin durante il golpe. E che Yeltsin allora trovò soltanto 5 carri armati per poter difendere il suo paese. È un paese così, queste sono le sue caratteristiche, però è meglio assolutamente non scherzare con la Russia.
E nel frattempo noi, Giuseppe, come sempre, ti ringraziamo per la tua analisi precisa e dettagliata. Ti auguriamo una buona serata e a presto.
a voi, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.